come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Se davvero fossi il presidente, vorrei scusarmi con tutti. Sarei pronto a confessare anche gli errori più brutti. Piacerebbe insieme
quel Cruciani magnifico che fa la Zanzara su Radio Radio 24, uno che se ne strafotte, dica
guardare in faccia la gente come me.
C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso e vedi, cioè, guarda, vedi, eccola qua.
Eccoci qui in diretta da Strasburgo in una giornata speciale, quella in cui i giudici di Milano, anzi il GIP di Milano, la signora Di Censo, come si chiama? Non mi ricordo.
Una donna,
Di Censo, come si chiama? Lei la conosce, signora Alfano?
No, la conosco, però penso che si chiami così. Poco importa.
Dice quello che ha fatto.
Ha deciso il rinvio a giudizio di Berlusconi, che forse non si sa, andrà a processo il 6 aprile, perché poi ha diverse strade davanti. Noi siamo qui in diretta da Strasburgo a cercare di capire cosa bolle in pentola, come reagisce l'Europa. Prima, però, è il Berlusconi che vorremmo, quello che si è augurato Giuliano Ferrara. Vogliamo ricordarlo ancora una volta, perché anche noi, che non ce ne frega niente di Berlusconi, di Bersani, ma siamo osservatori, vorremmo il Berlusconi che si augura Ferrara, che vorrebbe Ferrara.
Combatte!
Lei ha grinta, animo, coraggio, fantasia, senso del contraddittorio. Basta con queste cose ingessate in cui Berlusconi sembra Brezhnev. Berlusconi non è Brezhnev, lo voglio impegnato nel contraddittorio televisivo. Deve parlare di economia. Applaudi La Russa, applaudi Daniela Santanchè, applaudite pure voi, diteglielo nelle riunioni del governo.
E dai parenti, per il matrimonio di mia figlia regalerei.
Vabbè, questo era Ferrara di sabato. Adesso vi offriamo una cosa un po' vintage.
Ecco, qual è il menù, Cruciani, che hai preparato oggi? Qual è il
una cosa un po' vintage, che è questa: il 4 giugno del 2008 Berlusconi con Mubarak, che parla con Mubarak e dice, 4 giugno del 2008, e dice: ma come hai fatto a restare tutti questi anni al potere? È una cosa fantastica che mi hanno ripescato.
Non è simpatico farlo sentire
nei
oggi,
nostri
però.
Archivi, non è simpatico,
visto come è finito Mubarak.
Vabbè, ho capito, ma non è che ci auguriamo che Berlusconi finisca.
No,
lo stesso
per
modo.
Carità, per
magari
carità.
Qualcuno se lo augura.
Ah, io no.
No, se porta sfiga sarebbe importante che lo dicesse per
cioè, lei
se
vorrebbe,
stesso.
Lei vorrebbe così? Che finisse come Mubarak, signor Alfano?
Francamente sì, mi auguro che se ne vada al più presto.
Come?
Ma no, cioè, un conto è che se ne vada al più presto, un conto che finisca con la rivolta di piazza in esilio, malato,
assediato.
Malato chi? Mubarak?
Ma
queste malattie così strane che dall'oggi al domani intervengono? Una cosa strana.
Perché lei, no, ma è malato sul serio. Lei vorrebbe che finisse come Mubarak, con la rivolta di piazza e Berlusconi che va non so dove.
Allora, malato lo è già Berlusconi, quindi su questo siamo.
Abbiamo già dato.
È malato di che? Scusi. Lei fa il medico?
No, però l'abbiamo già affrontato questo problema. Un delirio di onnipotenza straordinario, unico. Sì. Lui pensa veramente di essere Highlander, di poter far tutto, sì, eccetera. E soprattutto ha questa malattia, proprio ne abbiamo parlato una volta, si ricorda?
Sì, ma no, ma ripetito.
è nel suo DNA.
Già quella del corrompere,
la delinquenza.
Esattamente.
Sì, sì, ma anche qualcosa di sessuale, qualche malattia di questo tipo, no?
Ma io credo che abbia dei seri problemi sessuali. Sì, una persona che insomma ha bisogno di uno stuolo di 28 ragazzine, secondo me c'è qualche problema.
Ma problema, lei dice anche tutto fumo, niente arrosto da questo punto
di vista?
Questo
non lo so, perché a leggere le intercettazioni, insomma, pare che
invece sia uno.
Sia diversamente. Poi, ovviamente, pare abbia provocato sdegno, schifo persino in una di queste ragazzine, sì, queste signorine. Però, insomma, questi sono altri aspetti che, francamente, non possono riguardarci e non devono riguardarci.
Ma ci siamo.
Mi auguro che se ne vada, ecco, che anche
però
in
non
Italia.
Con la, non con la rivolta di piazza.
Il vento della democrazia.
Però adesso non è che siamo un regime in cui si può. Non è mica l'Egitto l'Italia, eh?
Peggio, molto peggio.
No, no.
Sì, perché
no,
in Egitto.
No, non spariamo.
Allora, in Egitto.
Facciamo partire subito in un'ambulanza.
Egitto,
allora,
no, in Egitto i cittadini si sono svegliati, hanno detto basta.
Ma
cioè,
l'Egitto
noi
è una
siamo...
teocrazia, non
no,
si vota.
Teocrazia, no. Cioè,
no,
quasi. No, teocrazia proprio no.
Non l'Egitto, scusami, non ci sono. È uno stato totalitario comunque. Insomma,
perché il nostro cos'è?
No.
C'è un Parlamento che attacca.
Ma il fatto stesso che lei parli, signora, il fatto stesso che lei parli dell'Italia.
Infatti mentre... parlo da Strasburgo.
No, lei si sente esiliata a Strasburgo, non mi dica che si sente
esiliata
a Strasburgo.
No, dico per fortuna che ancora c'è il Parlamento europeo, che è un Parlamento serio, che dà soprattutto la possibilità di affrontare temi che in Italia vengono volontariamente oscurati. Fortuna che c'è l'Europa, fortuna che ci sono i giornali europei che puntano il dito sugli affari che dovrebbero interessare tutti gli europei.
Comunque
fortuna...
non l'abbiamo presentata ancora, Sole Alfano, dell'Italia dei Valori, europarlamentare. Sì,
la voce
siamo qui
ormai
questa
è
sera.
Conosciuta al pubblico della Zanzara.
Sì, anche se poi in questi studi qua di Strasburgo in realtà non l'abbiamo mai avuta.
No,
in
mai.
Sempre il collegamento telefonico.
Sempre il collegamento telefonico, ma siamo molto contenti naturalmente.
Pronti
e
a
però
fare un corpo a corpo.
Ci siamo persi Berlusconi con Mubarak. Risentiamo.
Presidente, le chiedo scusa, ma anche lei avrà delle questioni interne ogni tanto e verrò a scuola da lei per sapere come riesce a superarle, visto i suoi quasi 30 anni di permanenza alla guida del suo paese.
Se davvero
beh, insomma, non so che consigli abbia dato Mubarak, ma non credo che
può tentare con Gheddafi, perché Gheddafi è da 42 anni al regime.
Dice, si può ispirare
sì,
a Gheddafi,
sì.
Però lei non mi dica che l'Italia è peggio dell'Egitto, perché adesso questa è una provocazione. Io capisco la sua provocazione, però l'Italia non è peggio dell'Egitto. L'Italia è molto, molto più avanti dell'Egitto. Ha dei problemi come tutte le democrazie. Berlusconi, l'anomalia, per carità, conflitto di interessi, quello che vogliamo. Però non può essere paragonata
questo
all'Egitto.
Questo lo potremo dire tra qualche mese, nel senso che tra qualche mese potremo valutare se c'è una ripresa economica dell'Egitto. Potremmo, per esempio, comparare quanti soldi spende l'Egitto per l'istruzione, per la giustizia, per la cultura e quanti. Non ne spende l'Italia,
non è su questo.
Potremmo,
i regimi
me...
come lei sa, i regimi spendono un sacco di soldi nell'istruzione, eccetera, eccetera. Anzi,
e insomma,
beh, come no?
Insomma,
beh,
per la giustizia,
Cuba.
Diciamo che hanno,
Cuba.
Che hanno,
Cuba,
che
la
hanno
sanità,
tutta una serie di.
Cioè, Cuba
di
è meglio dell'Italia in questo momento?
Ma io faccio, mi creda, veramente difficoltà a valutare che cosa è peggio o meglio dell'Italia. Sai perché?
Perché?
E la cosa secondo me peggiore è quando uno non si rende conto di stare male ed è convinto di stare bene e poi all'improvviso si sveglia con una serie di
ma
malattie diffuse.
Il paragone
perché
è
noi non ci siamo proprio resi conto di quello che sta
no,
succedendo.
Però il paragone con
se ne accorgono
con la
da fuori, ma noi no.
Con la situazione di Mubarak francamente non ci
non
sta.
Con la situazione
beh,
di Mubarak
siamo peggio
in sé.
Dell'Egitto.
Siamo, ecco, del popolo egiziano.
Ma lei vorrebbe la rivolta di piazza contro Berlusconi?
Io vorrei una sana ribellione sociale.
Ma come? Con i forconi? Con,
no, ma non sono scesi con
i
forconi.
Armata.
Assolutamente ho detto sana ribellione sociale.
Cioè come? Come
cioè con la gente nelle piazze
continuamente
l'assedio a Palazzo Chigi,
no,
l'assedio
no, ad Arcore abbiamo visto che è difficile fare l'assedio per i cittadini onesti, per l'escort è molto più facile entrare, per cui insomma
beh, però Arcore è un gruppo di centri sociali, ha dato proprio l'assalto lì
cosa?
Ad Arcore
può,
ha dato
però,
l'assalto alla villa del
premier. Non sono d'accordo, perché
che...
non si può assolutamente ridurre il tutto ad azione di qualcuno,
di qualche idiota, possiamo dire qualche idiota,
ed è sempre da valutare, perché io per esempio ho visto le immagini di Anno Zero ed erano delle immagini che francamente
dipende
non ponevano
dipende sempre dal montaggio, dipende sempre dal montaggio.
Poniamo sempre questo, io dipende dal montaggio, dipende, però se effettivamente le cose sono andate così come le apposte Anno Zero non è stato un bel biglietto da visita.
Al di là di questo, lei vorrebbe una mobilitazione permanente.
Assolutamente sì, ma credo che accadrà questo, perché domenica scorsa in tutte le piazze italiane più di un milione di donne e uomini anche.
Ma non è importante, non è importante 1.300.000, 1.400.000.
È indubbiamente piene.
È importante che è cominciata questa voglia di partecipare, questa voglia di esserci, questa voglia soprattutto di dire adesso basta, che non è solo un no, e adesso basta. Quindi se ci sono state in piazza il 13 febbraio si preparano altre manifestazioni proprio per dire basta, per dire no. Io personalmente sto cercando di portare tutta l'Italia in piazza il 17 marzo a Napoli, per esempio. Perché
che succede il 17 marzo? La festa dell'Unità d'Italia.
È la festa dell'Unità d'Italia.
Senta,
festa...
ma una cosa, lei, secondo
dovrebbe
lei,
essere la festa di tutti gli italiani.
Secondo lei l'Europa dovrebbe fare qualcosa in questa situazione?
Ma in quale situazione?
Con la oggi con Berlusconi a processo il 6 aprile, ma in guardi, questa situazione che riguarda lo scandalo di Berlusconi. Ci vorrebbe una posizione forte dell'Europa. Prima il suo collega Vattimo ci ha detto, per esempio, che l'Europa dovrebbe... Che ha detto esattamente?
Certo, ha detto che dovrebbe fare una sorta di risoluzione.
Regione e cacciare, fare una moral suasion, ha detto, nei confronti di Berlusconi.
L'Europa dovrebbe cacciare Berlusconi.
E se anche non lo caccia, l'Europa dovrebbe cacciarci dall'Europa. Cioè, è una cosa pazzesca.
Guardi, io le faccio un paragone con quello che è successo pochi minuti fa in plenaria. Abbiamo affrontato la discussione sulla emergenza umanitaria a Lampedusa.
Non è che lei è intervenuta di nuovo,
certo,
su Berlusconi, no? No, su Berlusconi.
Sono intervenuta su quello che c'è da intervenire, sul governo italiano.
C'entra con
Cerinaurio e la commissaria Malmström. Ricordiamoci che la commissaria Malmström aveva dato subito la sua disponibilità, il governo italiano ha detto no, faccio tutto da solo, poi si è reso conto, eccetera. Sa cosa veniva da ridere se non fosse una situazione tragica? Che c'erano molti deputati del PDL che dicevano: ah, evviva il vento della democrazia, l'Egitto sta soffiando, la Tunisia potrebbe soffiare anche in Libia. Scusate, ma non erano tutti amici di Mubarak?
L'Italia storicamente è stata sempre amica d'Italia, non Berlusconi. L'Italia in generale,
perché i soldi a Gheddafi.
Ma Gheddafi è una cosa.
L'Italia gliel'ha dati Berlusconi.
Con Gheddafi Berlusconi ha un rapporto più stretto.
Anche Prodi
ha fatto accordi con Gheddafi.
L'accordo fino a un certo punto, perché dobbiamo considerare
che se diamo dei soldi
alla Libia per costruirsi strade e autostrade, ma prima costruiamocela a casa nostra, che in Sicilia non abbiamo le autostrade per andare da Palermo ad Agrigento.
Quelli sono accordi. Ma l'Europa e Berlusconi dovrebbe fare qualcosa
Sa cosa nasconde l'accordo? Che Gheddafi ha insegnato il bunga bunga a Berlusconi. Questa è la cosa tragica. L'ha detto
sul bunga bunga. Sul bunga bunga ci sono interpretazioni le più svariate.
E noi ci fidiamo di lui. Cosa dovrebbe fare l'Europa?
L'Europa, mettere al bando Berlusconi, fare una risoluzione al Parlamento Europeo, i deputati, lei promuoverebbe qualcosa del genere?
No, noi stiamo semplicemente perdendo la faccia, ma non è che la sta perdendo Berlusconi, la perde l'Italia intera.
Ho capito, ma cosa dovrebbe fare concretamente? Dovrebbe fare qualcosa o no?
Intanto già diversi esponenti di gruppi politici hanno chiesto le dimissioni, dovrebbero sicuramente...
Chi l'ha chiesto?
Voi l'avete chiesto?
No.
In Italia?
No, attenzione, vi è sfuggita questa. Martin Schulz...
Non ha detto che Berlusconi... Ha fatto una dichiarazione che però...
Ha detto che si deve dimettere.
Sì, però non pare che quella dichiarazione non fosse una dichiarazione ufficiale.
Come no, io ce l'ho
sulle agenzie, su tutto.
Mi è arrivato sulla posta.
Comunque, abbiamo traffico.
Non è di destra.
Cosa?
È il capogruppo del PSE.
Abbiamo traffico, torniamo tra un attimo, troppo tardi. Traffico, fermi, traffico.
Se davvero fossi il presidente, vorrei scusarmi con tutti. Sarei pronto.
Eccoci di nuovo in diretta, 18:49 La Zanzara, 800240024. Che consiglio darebbe, signora Alfano, alle tre donne che fanno parte del collegio giudicante che dal 6 aprile in poi processerà Berlusconi?
Ma di agire.
Non faccio la diplomatica.
Non agire... le appartiene.
Ma adesso ci arrivo un attimo. Di agire rispettando appunto la legge, secondo la propria coscienza, senza farsi influenzare, senza subire pressioni, perché immaginiamo le pressioni che arriveranno di qui al 6 aprile.
Pressioni di chi?
Hanno già detto tutti i lacchè di Berlusconi, tutto il suo staff, non si capisce mai che compiti
come
hanno.
Come
li chiamiamo? Cioè, sono intervenuti tutti a dire: ah, è un'ingiustizia, poverino.
Deputati, senatori, collaboratori.
Questo è un tema politico, immagino.
Anche lei potrebbe. Uno potrebbe dire lecche di Pietro, nessuno dice lecche di Pietro.
No, perché ogni volta che lui ha sbagliato gliel'ho sottolineato, gliel'ho fatto notare.
Loro dicono che è un attacco delle procure. Quindi...
Appunto, ecco perché sono lecche, in questo senso, perché comunque non sono delle persone
ma
che...
Ma anche, si fanno anche qui al Parlamento Europeo ci sono lecche di Berlusconi?
E Vagliasse?
Tutto.
Me lo dica lei.
No, io che ne so.
Me lo dica lei.
No, lo dica lei che ha tirato.
No, è una domanda.
Ma gli ascoltatori non capiscono chi era la Vagliasse.
Ho posto una domanda io. Venivo interrotta regolarmente nell'ambito del mio intervento.
Sì.
Era un intervento in plenaria. Venivo
La signora Ronzulli, sì.
Quindi io l'ho chiesto a lei. Ho detto: ma
non vi siete chiarite poi?
Assolutamente no.
Una stretta di mano tra donne, su una bella stretta di mano tra lei e non le volevo.
Ma guardi, dopo le intercettazioni che sono emerse anche a carico della Ronzulli.
No, a carico, non mica indagata. Nulla, non è indagata.
Ma il fatto che le intercettazioni ci siano significa che deve essere indagata. L'intercettazione c'è del 22 agosto 2010.
E che faceva? Che diceva?
Lei si mette d'accordo con la Minetti per recuperare le papighelle, le arcorine da portarle poi dopo per
allo
il dopo partita no, per il dopo allora vede che lo sa
Sì, certo, le ho lette le intercettazioni.
Per il dopo partita per portarle
ma non è un reato,
non è un reato portare le persone a casa di qualcuno,
non le persone, organizzare dei festini.
Ma lei, scusi, queste persone qua come le considera, delle prostitute?
Queste persone che sono
la Minetti
andate...
è una prostituta, per esempio, secondo lei?
Credo che la Minetti abbia fatto forse anche di peggio,
cioè è una prostituta sicura. E poi
No, non ho detto che è una prostituta. Credo che abbia mercificato il suo corpo in cambio di una carica elettorale, che è ancora peggio.
Cioè è andata con Berlusconi, secondo lei?
Secondo me, l'ha detto lei.
No,
e mi dispiace per lei, ovviamente.
Non l'ha detto, veramente.
Sì, sì,
non
l'ha detto. L'ha detto anche che hanno avuto una relazione, che adesso non c'è più in atto questa relazione. Mi dispiace, perché comunque una ragazza che si rovina così la vita...
Beh, può essere che si sia anche innamorata di Berlusconi in una fase, no?
Cioè, ma oggi ha dichiarato che comunque... Oggi ha dichiarato che dirà tutto in procura. Forse
il suo avvocato ha detto.
Il suo avvocato. Quindi se parla il suo avvocato e lei non lo sa.
Il suo avvocato ha detto che andrà a processo. Che andrà a processo. Che comunque si deve, che affronterà i magistrati.
E che dirà tutto anche a costo di rompere con Berlusconi.
Comunque, secondo lei ha mercificato il suo corpo per...
Per raggiungere un obiettivo che era quello della candidatura, delle elezioni.
Cioè, mercificato il suo corpo, le sta dicendo, ha avuto...
Come lo chiama lei questo? Prostituzione.
Prostituzione. E queste altre che frequentavano la casa di Berlusconi, tutte prostitute?
E mi pare
lei?
Che sia emerso proprio questo, no?
No,
la,
messo,
la Polanco,
Sgarbi
le due
dice
gemelle.
Che sono delle mantenute, semplicemente delle persone mantenute.
Ma ognuno ha proprio modo di vedere le cose, Vanno fatte ovviamente una serie di distinzioni, perché ci sono quelle prostitute che sono costrette a prostituirsi, a stare sulla strada, perché per esempio vengono ricattate, penso a tantissime donne rumene, donne nigeriane.
E quelle invece che lo fanno volontariamente.
Ci sono le donne che invece, l'abbiamo visto anche nelle intercettazioni, c'erano alcune di queste signorine che andavano da Ragioniere Spinelli, Ragioniere di Berlusconi. E gli dicevano, senti, ieri sera mi ha dato 2000 euro, e che fa, non ti basta? Dice, no, io volevo almeno 7000 euro. Ma Spinelli risponde a queste signorine, ma 7000 euro sai quanto sono? Un operaio ci mette 7 mesi per guadagnarli. La signorina risponde, se io volevo fare l'operaio,
però mi scusi,
arrangiate diversamente.
Prima lei ha detto che reclutava delle persone, stiamo parlando sempre della suddetta Baiassa, quella che lei
non
suddetta,
dipinse. io le ho chiesto, le Baiasse sono
lei,
arrivate
quella
qui
che
al
lei
Parlamento.
Timbrò come una Baiassa, adesso non è che si può tirare indietro. Reclutava le papi ghiere per portarle ad Arco.
Le arcorine. Quello, ma c'è
che...
già un precedente, perché ricordiamoci, capito, che c'era Barbara Guerra e la Montereale, anche che già nell'inchiesta precedente.
Non è un reato parlare al telefono con le persone e dire vuoi venire a cena dopo lo stadio? Cioè, non è una cosa.
No, non era vuoi venire a cena. Abbiamo visto che
andare
cos'era
a casa,
il dopo.
Non era andare a casa di Totorino o di Provenzano. Cioè, è la stessa cosa.
Lei è libera di fare quello che vuole. Sicuramente non è una persona che ha in comune qualcosa con me, per cui credo che non ci sia da chiarire
nulla, vabbè. No, senta, ma lei è contenta se Berlusconi andrà in carcere?
Assolutamente sì, ma sa, allora da un là, se va in carcere per questo, se va in carcere per questo,
ma in carcere.
Allora se va in carcere per questi reati, sì, incondizionatamente. Poi se va in carcere,
come si fa a essere
reati,
contento se qualcuno va in
perché
galera?
Perché quando uno delinque deve pagare, se un paese civile si basa
anche per essere contento
sulla
dice...
certezza della pena.
Certo, ma gli dare, è un uomo comunque anche di una certa età, gli darei non ha ucciso nessuno, no?
Allora, io su questo aprirei...
Come? Ha ucciso qualcuno?
Su questo aprirei uno squarcio, ancora
cioè,
più
senso,
importante. Allora, quello che più, secondo me, gli italiani dovrebbero sapere, al di là delle intercettazioni dei gusti sessuali, della Ronzulli, della Minetti...
No, è la storia della mafia, di nuovo la storia della mafia.
Attenzione, perché... Non dimentichiamoci.
Ma chi avrebbe ucciso Berlusconi?
No, non è chi avrebbe ucciso. Berlusconi è indagato da 3 procure. Firenze, Caltanissetta e Palermo come mandante esterno alle stragi del 92
lei ha detto,
e del 93.
Ho capito, però queste qua lasciamo perdere
no,
queste
no,
storie.
No, lasciamole perdere queste cose.
No, perché ho la musica del giornale radio. Lei ha detto, sono contenta se Berlusconi va in carcere. Io questo qua lo trovo una cosa un po', devo dire la verità, un po' aberrante. L'idea che qualcuno è contento, anche lei, anche quando Cuffaro è andato in carcere, era contenta.
È ovvio,
ha detto, io sono contento se Cuffaro va in carcere, sono contento se Berlusconi
va in carcere. Allora apriamo le carceri,
un po' mi fa impressione. Giornale radio, 800 24 00 24, questa è la Zanzara in diretta da Strasburgo con David Parenzo e Sonia Alfano.
Dopo.
E a questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. La zanzara, ti tormenterò.
19:18 di nuovo in diretta la Zanzara da Strasburgo, numero di telefono per chiamarci 800 24 00 24, ancora con Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori. Però abbiamo prima, come al solito, anche se siamo qui a Strasburgo, una delle voci del giornalismo italiano, il TG3, sì, con i suoi titoli. Vogliamo sentire come ci presenta la giornata, caro Parenzo?
Sentiamo il TG3 di Bianca Berlinguer.
La decisione della GIP, Berlusconi a giudizio il 6 aprile davanti a un collegio tutto al femminile, reati, concussione e prostituzione minorile. Il PDL parla di complotto, giustizia ad orologeria. Alfano, nessun passo indietro del Premier, in gioco la sovranità del Parlamento. Bersani, Berlusconi deve dimettersi, è ora di tornare al voto, lo sconcerto del mondo cattolico. Bagnasco, serve trasparenza. Ancora tensione in Futura Libertà sulla scelta dei vertici, il capogruppo Viespoli si rimette in polemica con Fini ma viene subito rieletto. Tra i migranti sbarcati a Lampedusa i tanti volti di una umanità che cerca un riscatto, viaggio sui barconi con i video dei profughi. La Fiat non lascerà l'Italia, dice Marchionne alla Camera, ma deve realizzare il piano produttivo, pronti anche ad aumentare gli stipendi a livelli tedeschi. Severe critiche del presidente della Rai Garimberti al testo presentato in commissione vigilanza su talk show televisivi e satira.
Se davvero fossi il presidente.
Allora, io trovo, con tutto il rispetto per le istituzioni civili,
autorità, civile, militare,
eccetera, eccetera, trovo questa storia della struttura Delta, tirata fuori da Repubblica, eccetera, la struttura informativa che è al servizio del Cavaliere per distogliere l'attenzione dagli affari di Berlusconi, infatti vediamo con quali risultati poi concreti. Trovo che questa storia della struttura Delta sia francamente un po' ridicola, però Repubblica insiste, Massimo Giannino, un bravissimo giornalista, ripeto, pensare che esista una struttura Delta come se fosse la Spectre mi sembra una cosa assurda. Sentiamo.
La cosiddetta struttura Delta, cioè questo gruppo di manager di area Mediaset, di giornalisti delle stesse reti Mediaset, ma non solo, appunto anche dei giornali vicini al Presidente del Consiglio, abbiamo citato Il Giornale, potremmo aggiungere Libero, potremmo aggiungere Il Tempo e soprattutto Il Foglio di Giuliano Ferrara, che in questi giorni, in queste ore si stanno dedicando con particolare cura e con un certo accanimento a tentare di riscrivere il palinsesto della nostra nazione.
Riscrivere il palinsesto della nazione, cosa significa? Magari ci sono persone che la pensano diversamente sull'azione dei magistrati, su Berlusconi, non è che necessariamente c'è la verità e poi chi vuole distogliere l'attenzione dalla verità.
Follia,
cioè, una cosa pazzesca.
Sarebbe curioso da capire chi fa il leader in questo senso, tra, mi viene in mente per esempio...
Della struttura
tra,
Delta, dice lei.
Parlava poco fa anche di giornalisti, sì, eccetera. Tra Fede,
crede,
Vespa,
però,
no, se non sai se ci crede,
no,
tra,
ci crede,
Fede,
ci crede.
Tra Fede, Vespa e adesso Ferrara anche, chi è che fa il leader?
Ma non c'è leader,
forse Vespa, solo... perché Fede con sta cosa della cresta sul prestito di Lele Mora, secondo me ci ha rimesso.
Fede, lei pensa davvero che sia uno che procaccia donne, una sorta di una sorta
sì,
di pappone,
che hanno fatto...
c'è un pappone, lei definisce Vespa, Fede, scusi, lapsus, no. Fede un pappone.
E lei ride
no, per il lapsus.
Ah, le è piaciuto anche il lapsus su.
L'ha detto lui, però l'ha detto lui, attenzione, l'ha detto.
Vabbè, ma non le voglio mettere in bocca.
No, è uno che si è messo in difficoltà da solo, perché
ma
insomma,
non si può
fare
credere.
La cresta, poi così ride.
Ma lasciamo, a parte che lui lo nega,
Ma che c'ha da negare? Se c'è, ci sono delle
intercettazioni. Ho capito,
in
ma le intercettazioni
dobbiamo...
si possono interpretare in mille modi, lo sa benissimo, come no?
Non si devono si ascolta.
Ma
non
si può, non si può attaccare solo le intercettazioni. Comunque, al di là della vicenda delle intercettazioni della cresta, lei pensa davvero di poter definire Emilio Fede, al di là del giudizio su come fa il telegiornale, eccetera,
troppa considerazione per Emilio
Fede, un pappone?
Ma è un procacciatore.
Ma no,
un procacciatore di escort.
Ma no, un procacciatore di escort è un'accusa praticamente.
Perché è un'accusa? No, è stato
anche lui in galera,
così.
Come per, anche lui in galera?
Se emergono delle ragioni, deve andare in carcere anche lui.
Contenta
tutte le persone in questo paese, tutte le persone che delinquono devono andare in carcere.
Ho capito, ma
e Parenzo mi chiedeva, ma i domiciliari?
Per
no.
Berlusconi, no, nemmeno, no. Nemmeno i domiciliari.
Proprio un bel carcere con San Vittore.
Ma altrimenti apriamo
41
le carceri.
41 bis.
Se viene condannato fino a... se si dovesse far processare finalmente per
non
i reati.
Non voglio parlare di questa storia di mafia.
41 bis va là.
Però
deve
posso
scontare.
Dirle, ma scusi, ma come si fa a parlare anche prima di struttura Delta? Cioè, secondo lei il giornale di Sallusti che ieri mette in prima pagina una foto di Vendola del 79?
No, mi rendo
è
conto.
È una struttura Delta, ma è una sciocchezza.
Significa sparare sulla Croce Rossa, perché
non esiste, cioè, la struttura Delta è una cosa seria, se
in
vogliamo
questo paese. Allora, io parto dal presupposto che effettivamente per mettere in atto una serie di situazioni bisogna essere dei giornalisti, dei professionisti. In questo paese io credo che i giornalisti professionisti, giornalisti veri, non siano tantissimi. E devo dire, sicuramente c'è...
Ma anche per fare l'operazione di disinformazione bisogna essere professionisti.
No, quelle sono armi di distrazione di massa.
Ma nemmeno
perché...
armi.
piovere, cioè così giorno dopo giorno, e cambiassero un po' strategia. Perché
senta, l'ultima cosa le voglio chiedere, poi la lascio perché so che ha un appuntamento qui a Strasburgo, ma sì, questa apertura del Partito Democratico, in particolare del suo leader Bersani e la Lega, come la giudica lei?
Ma credo...
Addirittura ha detto, so che non siete razzisti, bisognerebbe chiederlo anche a tanti deputati del Partito Democratico che in questi anni hanno tuonato contro i leghisti per diverse cose che sono successe. Adro, ricordiamo la vicenda
tutto,
di Adro.
La scuola di Adro. Come
hanno detto razzisti, eccetera, eccetera. Adesso so che non siete razzisti.
Ma
cosa
credo
pazzesca.
Bersani si sia frainteso da solo, non può assolutamente esserci altra spiegazione. Non riesco a capire come il leader di quello che dovrebbe essere il principale partito di opposizione possa fare delle affermazioni del genere. E se le ha fatte, vorrei che spiegasse soprattutto, come dice lei, come fa a dire non siete, sappiamo che non siete razzisti, visto che quelle volte in cui si sono espressi nei confronti della Lega non mi pare che li abbiano chiamati grandi amici o altro. Ma soprattutto vorrei che si capisse una cosa: noi abbiamo già un problema, una serie di problemi in questo paese che mettono a rischio, a serio rischio, la credibilità da parte dei cittadini nella politica. E io aggiungo anche giustamente.
E allora?
Se poi il leader di quello che dovrebbe essere, ripeto, il primo partito di opposizione, sì, si lascia andare a questo tipo di dichiarazione e far credere una mucchiata di questo genere, io mi chiedo, se dovessimo andare al voto fra 3-4 mesi, perché magari Napolitano, il presidente, sì, Napolitano decide di sciogliere le Camere
perché
la situazione precipita, si rende conto che questo è un paese che non ha più, non è governato, io mi chiedo come farà il Partito Democratico, come farà Bersani a ritenersi credibile nei confronti non soltanto del suo elettorato, ma nei confronti anche di quei cittadini che veramente non capiscono più nulla e che poi
la competizione, competizione anche
purtroppo rischiano di dire poi ma sono tutti uguali, alla fine vogliono solo sistemare i propri conti. Io do un consiglio a Bersani: invece di cercare sponde con partiti, con, sì, esponenti politici che non hanno nulla a che fare con la sinistra e col centro-sinistra, volga il suo sguardo verso gli unici alleati naturali del Partito Democratico,
cioè l'Italia, che
l'Italia dei Valori.
Cioè lei ha l'impressione che Bersani non vi voglia?
Ma non è che, non so se Bersani ci vuole o no, io credo che sia più un problema loro. Noi ci stanno anche facendo un favore in questo senso, perché ormai da mesi il ruolo dell'opposizione lo gestiamo noi, sia in Italia che in Europa.
Bersani si è un po' dipietrizzato da questo punto di vista, negli ultimi mesi, insomma, molto duro nei confronti di Berlusconi, come no. Va bene, lo lascio.
Ah, perché oggi ha chiesto le elezioni.
No, chiede le elezioni, tuona contro Berlusconi ogni giorno, come fa Di Pietro da un sacco di anni, eccetera. Però io la lascio andare. Buona
grazie,
serata.
Grazie,
buona serata. Grazie a voi, grazie a lei, anzi. Dove siamo qui, caro Parenzo?
Strasburgo,
signor Pasquale,
siamo
da Roma? No, anzi no, Matteo da Sassari, 800 24 00 24. Matteo, dica.
Salve dottor Cruciani, salve dottor Parenzo. Volevo fare anche un saluto alla europarlamentare Alfano.
È andata via
che...
già, è andata via. Se Matteo, vada al sodo, bando ai saluti, dica.
Sono totalmente d'accordo con Sonia Alfano quando dice che lei sarebbe contenta qualora Berlusconi venisse condannato.
Non so quanta gente c'è che in Italia è contenta se Berlusconi va dietro le sbarre. Matteo, abbia pazienza.
E sinceramente,
secondo me è una follia essere contenti di una cosa di questo tipo. Però.
Lo sai perché?
Perché lei è contento se Berlusconi va in carcere, in galera. Lei è contento se Berlusconi va in galera.
C'è un motivo, però.
Ma lo so perché.
C'è un motivo.
Qual è il motivo?
Perché così almeno potrebbe andare a visionare le sezioni che Report domenica, nel corso del documentario, non ha mostrato riguardo Poggio Reale, visto che sono solamente state mostrate le sezioni più nuove.
Cosa c'entra?
Almeno sovraccolate, così potrà visionare anche le sezioni più vecchie.
Ma
di
cosa
persona.
C'entra? Cosa c'entra? Non è che per forza il Presidente del Consiglio deve andare a visitare le carceri, non lo so, ci sarà qualcuno per lui, magari il Ministro di Giustizia dovrebbe andarci. Matteo, abbia pazienza. La ringrazio. Anselmo da Bologna, buonasera.
Ciao,
Anselmo? Dica.
Sì, salve, mi sente?
Sì, la sento, dica pure. Sì.
Buonasera, salve. Senta, volevo...
Ancora? Vada.
Ascolti, volevo dire, per quanto riguarda Berlusconi, io credo che, sì, considerando il fatto che purtroppo, poverino, all'età che ha, demenza senile, delirio di onnipotenza.
Demenza senile, salta... cioè delirio di onnipotenza, adesso voglio dire.
Sì, delirio di onnipotenza.
Tutti a fare la diagnosi.
Lei che cosa fa? Lo psicologo? Cosa fa?
Ma di fatto, secondo me, la vergogna oggi, tanto Berlusconi quanto i 314 parlamentari hanno firmato quel patto per cui avvalavano la tesi che avesse telefonato in quanto Berlusconi pensava che fosse la nipote,
la nipote di Mubarak. Ho capito benissimo, Anselmo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. La spiegazione migliore l'ha data, senza infingimenti, Fabrizio Cicchitti in un'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, dicendo non che crede alla versione di Berlusconi, ma non lo ha detto esplicitamente, ha affermato non ci credo. Però si tratta di una risposta politica. Siamo in una situazione di guerra, una parte della magistratura, la procura di Milano, una parte della procura di Milano contro Berlusconi, è stata anche quella, anche quel voto parlamentare, una risposta politica. Poi naturalmente uno può dare tutti i giudizi se vuole, che vuole, su Mubarak, sulla storia della nipote, eccetera eccetera. Una risposta politica. Andiamo a sentire la borsa, perché sono le 19:30, caro Parenzo, e anche se siamo a Strasburgo,
borsa,
la borsa serve. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un secondo.
Matti, siamo tutti matti, urliamo, ci insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi.
Quel Cruciani magnifico che fa la zanzara su Radio 24, uno che se ne strafote, dica.
Ogni promessa, l'incertezza e la paura, fragili ed inetti.
Bene, siamo sempre qui in diretta da Strasburgo con la Zanzara, con David Parenzo.
Questo endorsement di Ferrara è strepitoso, perché poi è vero, perché è spontaneo, non è che tu tratti male.
Vabbè, basta
così.
Adesso chi si loda, com'è, lo ripetiamo ancora una volta.
Sì, chi si loda si imbroda, ma riascoltiamo dalla regia.
No, assolutamente. Con noi ci ha raggiunto Mario Mauro, buonasera.
Buonasera.
Qui siamo pezzi grossi.
È un pezzo da 90, Mario Mauro, Cioè, uno dei dirigenti più autorevoli del PDL,
sì.
È un cattolico, ha preso un sacco di voti,
sì.
Perché è uno dei più votati.
Ma adesso smette ogni volta di lisciare il pelo agli ospiti.
Adesso lo massacriamo.
No.
Ma timido e parla poco.
Parla pochissimo.
Ed è il capo delegazione del PPE.
Italiano, dal
PPE. Certo.
PPE. Non è che è il capo del PPE.
Capo delegazione.
Italiano al PPE. E la persona, ogni volta io vedo Berlusconi a Bruxelles, a Strasburgo,
bravo,
eccetera, esce dalla macchina Berlusconi,
dietro c'è Mario Mauro.
Dove dietro? Adesso
dietro. No, a fianco,
insieme,
cosa
no,
ma
dietro.
Che dici?
Se no sembra uno regge la borsa a Berlusconi, ma no?
Ma abbiamo appena detto che
no,
che...
ma è la persona, diciamo, di cui Berlusconi si fida di più in Europa, è così, certo. Signor Mauro?
Assolutamente.
Il quadro è perfetto. Va bene, onorevole Mauro, oggi la notizia del giorno indubbiamente è questa del rinvio a giudizio di Berlusconi, il rito immediato, il 6 aprile, eccetera eccetera. Lei lo considera, come gran parte dei dirigenti del PDL, l'ultimo attacco della magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio?
Onestamente, dopo queste impressionanti testimonianze, delle dichiarazioni di un custode dell'ortodossia berlusconiana, non so quali effetti possano provocare, e comunque hanno poco interesse, però qualcosina la dico volentieri.
No, in che senso? L'abbiamo dipinta come un custode dell'ortodossia berlusconiana? No, ma non la volevamo mica dipingere in questo modo, assolutamente no. Lei è Mario Mauro, mica è
Silvio Berlusconi. E lei mi stronca la carriera così.
No.
Abbiamo detto che uno degli uomini di cui Berlusconi si fida di più
mi impedisce di essere rappresentato come il custode dell'ortodossia berlusconiana.
Lei si sente il custode dell'ortodossia? No,
dell'eterodossia, se mai berlusconiana.
A me preme a dire solo una cosa, che ormai, dopo anni che ci proviamo e ci riproviamo, in realtà anche nell'Unione Europea cominciano a credere che ci sia un conflitto tra l'ordine giudiziario e la politica in Italia.
E chi ci crede, per esempio?
Ci credono in tanti, perché...
Ma parlamentari, dice o in generale?
Parlamentari, evidentemente. Siamo un Parlamento
europeo.
Parlamentari
del PPE, però, non del...
No, parlamentari anche dell'altra...
Sinistra.
Della sinistra, perché non so se avete notato una cosa che è molto interessante.
Cosa?
Cioè, mentre prima non si vedeva l'ora di fare un dibattito sull'Italia per poter censurare questo struggente tema della prepotenza del regime berlusconiano, adesso non lo si fa più. E questo ha... una memoria storica nel fatto che quando abbiamo fatto la discussione sulla libertà di stampa, che hanno perso, si sono accorti in quella circostanza che dietro il caso italiano c'è molto di più di quello che non viene contrabbandato dalla stampa di regime.
Lei dice che molti parlamentari, non solo del PPE, si accorgono che c'è un problema anche della magistratura, del rapporto tra la magistratura e la politica in Italia.
E reagiscono nel modo più intelligente per gli europei, non ne vogliono sapere assolutamente niente.
Senta, però io le avevo fatto un'altra domanda. Lei pensa davvero che sia l'ultimo attacco della Procura di Milano, di una parte della Procura di Milano nei confronti di Berlusconi, una sorta di golpe nei confronti del governo legittimamente eletto?
Io penso che sia un attacco portato avanti con molta determinazione e che sia un attacco che fa da pandanta a una strategia che dura da 15 anni. Secondo me la cosa di cui veramente bisognerebbe parlare è legata al fatto che un distinto signore, a 64 anni, consacrato dal voto popolare per la prima volta Presidente del Consiglio,
74 anni.
A no, 64 adesso. Anni nel 94, ah. ha cominciato a accumulare allora gli avvisi di garanzia e di processi. Allora, questo principe del male, prima dov'era?
Qualcosa anche prima c'era, eh?
No, devo essere sincero, su questo mi permetto...
Vabbè, ci sono diverse teorie, ma non è importante.
No, però questa questione penso che valga la pena tirarla fuori. Io non so se ricordate gli articoli di Repubblica di quell'epoca. Erano articoli dedicati a Belzebù. Ma Belzebù non era Berlusconi.
Era Andreotti, sì.
Era Andreotti che era il capo della mafia in Italia. Allora, noi siamo un paese in cui singolarmente il capo della mafia, che si è candidato alle elezioni nel 94, due anni prima era già diventato il capo della mafia al posto di Belzebù, che aveva lasciato opportunamente il suo posto,
sì.
e questo è consacrato da un numero innumerevole di pentiti.
Però questo è la storia che riguarda la mafia. Le accuse di oggi le sembrano credibili? Cioè, le sembra qualcosa che può ottenere un risultato nei confronti di Berlusconi? Oppure le sembrano accuse campate in aria? Mi dica.
Secondo me sono delle accuse incredibili, cioè incredibili nel senso che il livello e l'entità dei reati che vengono diciamo addebitati a Berlusconi è tale che se il processo si concludesse non secondo i dettami di una combine, ma in base all'accertamento della verità pura e semplice,
cioè lei
allora quella frase così simbolicamente evocata da Gino Paoli dovrebbe servire da momento di autoanalisi per un'intera popolazione.
No, mi spieghi meglio questo concetto, non ho capito questo concetto.
È molto semplice, cioè o Berlusconi ha carpito la buona fede di milioni di italiani, o Berlusconi semplicemente è la pietra d'inciampo, in questo senso il capro espiatorio, di una situazione più grande di lui, che io credo che il nostro paese sinceramente viva da molti anni a questa parte, e cioè il conflitto e la lotta per il potere che si è stabilito tra un ordine della Repubblica, l'ordine giudiziario, e il governo della Repubblica.
Ma non è così.
Lei mi sta dicendo che c'è una non sarà un processo normale questo qua? Cioè è un processo già scritto?
Io credo che nelle intenzioni di chi ha portato avanti l'atto di accusa nei confronti di Berlusconi voglia essere un processo con una sentenza predetta.
È chiaro però che il PM è ovvio, che il PM punta alla condanna. Cioè, ha fatto le indagini.
Lei pensa che il collegio fatto da tre donne e la decisione per esempio di oggi di un altro giudice, sempre donna, partiamo dalla decisione di oggi, sia una decisione scontata e il collegio formato da tre donne... In realtà, come lei ha detto prima, un prevenuto, comunque tutto è già scritto? Questo
assolutamente no, perché questo metterebbe in discussione la libertà dei criteri e la capacità di giudizio dei magistrati, ancorché donne.
Sì, sì.
Dico invece un'altra cosa, che c'è stato un conflitto di competenza e che questo meritava di essere più seriamente preso in considerazione anche dalla stessa Procura di Milano, cioè... Se veramente sono inoppugnabili le prove, che problema c'è a far processare dal Tribunale dei Ministri, che lo ricordo, non è un tribunale di ministri, ma è un tribunale con giudici che vengono presi sempre dalla rete dei giudici di Milano per appunto iscrivere questo processo nei giusti binari.
Allora, 800 24 00 24, io voglio chiedere a Mario Mauro questo: al di là delle questioni processuali, che naturalmente a questo punto sono molto importanti, lei da cattolico non si sente un po' a disagio per la vita che conduce Berlusconi? Almeno da quello che sappiamo della vita,
reati
naturalmente, per la vita e per il fatto che magari la vita di un Presidente del Consiglio dovrebbe essere meno esposta da questo punto di vista, ci dovrebbero essere più protezioni, eccetera, eccetera?
Guardi, le dirò di più, visto che questa distinzione tra peccato e reato è diventato uno dei must di questi ultimi giorni. È chiaro che da cattolico, per certi versi, a volte, mi preoccupano più i peccati che i reati. Però, proprio per questo, dico che quando si giudica il peccato, c'è sempre la porta spalancata al peccatore. Diverso è il caso del reato, perché il reato è all'interno di un giudizio che dà la società, che ritiene non solo di redimere chi ha compiuto il reato, ma anche di doversene proteggere.
Però io non sto parlando di peccati.
Io non credo che Berlusconi abbia commesso reati. Sono molto severo non con Berlusconi, ma con i peccati di cui si parla. Sono severo non con Berlusconi, ma con me stesso.
Però diciamo, ci sono delle cose che sono innegabili, no? cioè delle ragazze sono andate lì, le feste ci, non ci sono reati, ma le feste ci sono state, i pagamenti ci sono stati, e queste ragazze dicono tra di loro, intercettate tra di loro, che hanno fatto sesso ripetutamente con Berlusconi. Questi sono dei dati di fatto, dove non c'è nessuna fattispecie di reato, ma sono dei dati di fatto. È uno stile di vita che si riconosce con il Partito Popolare Europeo di cui lei qui è un rappresentante?
Se parliamo in termini politici, non è un tipo di discordanza di cui si può fare riscontro, nel senso molto semplicemente che tra i membri del Partito Popolare Europeo immagino che ci siano non migliaia ma milioni di persone che vanno a donne e hanno un comportamento non conforme all'etica cattolica. Se invece lei pone a me l'interrogativo perché sono cattolico, io le rispondo in maniera molto semplice e diretta. Cioè, che cosa vuol dire che sono cattolico? Che sono più giusto e più a posto degli altri? No, vuol dire che quando comincio un rapporto con una donna ho la presunzione di pensare che possa essere per sempre. Poi sbaglio come gli altri.
Senta, però, la sua vita è molto diversa da quella di Berlusconi. La sua vita privata.
E anche il mio 740.
Beh, però questo
non è male. Però questo cosa significa? Che Berlusconi, le grandi disponibilità di danno che ha Berlusconi, la grande disponibilità influenza anche la sua vita privata e il rapporto con le donne?
Credo che sicuramente la ricchezza nell'esperienza che un uomo fa tutti i giorni del potere, quindi del sentirsi illimitato, del sentirsi tutto a disposizione, abbia la sua influenza.
Anche Berlusconi.
Credo anche che lussuria, denaro e potere sono il fondo della questione per ognuno, che siamo chiamati tutti quanti a dare un giudizio su questo. E credo credo proprio, ma questo più che accorgermene io me lo dicono gli altri, che la mia vita sia molto diversa da quella di Berlusconi.
I suoi ideali anche di vita, no?
I miei
ideali, il suo stile di vita.
Guardi, cominciamo dai miei ideali.
Scusate,
miei ideali,
mando 30 secondi. Ci vuole più il Presidente del Consiglio dovrebbe avere più sobrietà nel condurre la sua vita privata. Mi risponde fra 30 secondi dopo la pubblicità. Siamo qui sempre con Mario Mauro, 800 24 00 24, tra poco anche gli ascoltatori, sempre in diretta da Strasburgo. Stiamo parlando del fatto del giorno, naturalmente, cioè di Berlusconi e della decisione del rito immediato per il 6 di aprile.
6 di aprile, ore 9:30.
Lei pensa un dopo Berlusconi, cioè al fatto che Berlusconi si possa dimettere, signor Mauro?
Sì. Io penso a un dopo Berlusconi, non tanto legato al fatto che si possa dimettere.
Ma si può dimettere per questa storia, secondo lei? Ci pensa alle dimissioni?
Ci ho pensato e ci ho pensato a lungo. Io non credo che Berlusconi si debba dimettere, perché appunto al fondo c'è un confronto sui temi della giustizia, e credo quindi che Berlusconi faccia bene a restare al suo posto per essere testimone di una battaglia di libertà.
Però il suo ciclo è finito.
Poi invece che dimettersi, penso che farebbe bene ad andare a letto presto la sera.
Ah, farebbe bene andare a letto
alle 9:30, tipo, per le 10 a letto.
Lei a che ora 22? Va a letto?
A che ora va a letto?
Prestissimo.
Presto.
Alle 9.
Anche Berlusconi dovrebbe andare a letto presto.
Penso che potrebbe riposare di più.
Beh, questo non
e
è male.
Le persone attorno a Berlusconi, i consiglieri più vicini a Berlusconi, anche loro, diciamo, dovrebbero consigliarlo meglio? Farlo andare a letto prima? Non dico
questo è importante, i consiglieri. È stato consigliato coperte, male però, da questo punto di vista?
Nel modo più assoluto non mi permetto di giudicare chi dà consiglio a Berlusconi.
Però se Mauro, diciamo, fosse più a Arcore, magari gli direbbe, oh, ascoltami.
Perché gli vuoi così male?
No, ma perché così male? Sta benissimo Arcore. Ma Arcore starebbe bene, no? La villa, scusa, ma che male?
Ma uno sta a Strasburgo.
Perché dici male della villa di Berlusconi?
Ma no, ma non dico Cruciani, male.
Perché
ma non dico
male della villa di Berlusconi?
Sto dicendo un'altra cosa. Io sto dicendo perché una persona rispettata che fa il capogruppo della delegazione italiana al Partito Popolare Europeo, al Parlamento di Strasburgo, e deve andare a fare il consigliere di Berlusconi ad Arcore. Perché?
Ma non l'abbiamo mica mandato all'H Laurentina o a Quarto Giallo?
No, scusa, d'accordo, sarà diverso, ma evidentemente un ruolo diverso. Su.
Gli ho chiesto.
Comunque penso valga la pena fare due osservazioni. Sì. Primo, che non mi permetto, non dico di immaginare di essere meglio di Berlusconi e dei suoi consiglieri,
no,
ma neanche dell'ultimo dei militanti del PDL. Penso invece più semplicemente che io ad Arcore sono fuori posto.
Perché?
Nel senso che sono
feste lì.
Sono nato a San Giovanni Rotondo, sono immigrato a Milano tanti anni fa e sono un tutt'uno con il profilo della periferia milanese.
Quindi no grazie, rimango in periferia. Possiamo titolare così? Mario Mauro ad Arcore, no grazie, rimango in periferia.
No Arcore, sì Afori.
Milano Afori, grande periferia di Milano.
Se, vabbè, Arcore è comunque provincia, non è che sia il centro di Milano.
Sì, però Afori è un quartiere.
Sì, lo so, dove è Afori. Però, allora, secondo lei Berlusconi dovrebbe presentarsi davanti ai magistrati oppure sollevare conflitto di attribuzione? So che è una questione giuridica, però non è solo una questione giuridica. Dovrebbe affrontare i magistrati. Ferrara ha detto dovrebbe, per esempio, entrare nel lagone. Non gli sta consigliando una strada giudiziaria. Dovrebbe fare i contraddittori, eccetera, eccetera. Spostandolo sul piano del processo che potrebbe iniziare ad aprile, deve affrontare i magistrati oppure mettersi a fare ricorsi, di conflitto di attribuzione, eccetera, eccetera?
Io credo che Berlusconi debba, proprio per il rispetto che si deve alla legge, sì, esperire tutte le strade sul piano legale per affermare dei principi di giustizia. Quindi se ritiene di essere processato in modo ingiusto perché si vieta la giusta competenza, debba affrontare questo tema non come si affronta la rivendicazione di un privilegio, bensì come si affronta il diritto di ogni cittadino di ricevere il giusto giudice.
Beh, insomma, sì, piccolo particolare che lui lo fa da una posizione di potere rispetto a un cittadino qualunque.
Vabbè,
cioè,
quello
no,
c'entra.
Perché ogni volta che gli
tu
hanno
vuoi negare
di...
che Berlusconi abbia potere, evidente, il presidente del Consiglio.
Beh, il conflitto è evidente.
Agli avvocati che pagano.
Ma
anche
la differenza tra Andreotti,
mi permetto...
però, scusa, se no viviamo
no,
nel paese.
Su questo
di
mi permetto di fare un'osservazione.
Cioè, Andreotti,
con l'eccezione
tutti i processi,
di Spadolini, tutti i presidenti del Consiglio in Italia sono stati sottoposti a processo anche con accuse infamanti, certo, compreso De Gasperi, accusato di alto tradimento.
Certo.
E tutti hanno rivendicato il Tribunale dei Ministri.
Allora, dunque, è giusto rivendicare il Tribunale dei Ministri?
Certo, perché è la legge che dà una garanzia in più, non al ministro, ma ai cittadini, sì, però... perché stabilisce un principio per cui si giudica uno per ciò che ha fatto e ha detto nell'esercizio della
sua funzione.
Ma
perché si invoca il Tribunale dei Ministri? Perché poi ci deve essere il voto del Parlamento. E Berlusconi sa perfettamente che il Parlamento negherebbe l'autorizzazione al Tribunale dei Ministri.
E varrà qualcosa, questo principio di maggioranza.
Qui, cioè, l'escamotage è questo qui.
Non è un escamotage. Perché non impedisce il processo.
Fosse per lei si dovrebbe
né
ritenere...
affida preventivamente il processo a quelli che sono gli amici del quartiere. Affida il processo a dei giudici esattamente scelti con i criteri con cui sono scelti i giudici che stanno processando.
Bisogna vedere se poi ci saranno i giudici, naturalmente, dopo il voto del Parlamento. Ma comunque, lei reintrodurrebbe l'immunità parlamentare in Italia?
Subito, di corsa. Questo è un grande errore culturale che, tra l'altro, io trovo incomprensibile a sinistra. E cioè a dire, abbiamo tolto l'immunità parlamentare. Perché lo abbiamo fatto? Perché sentivamo un principio di squilibrio della politica verso la giustizia. Mm. Oggi ci troviamo in quale situazione? Una situazione a parti rovesciate, ma soprattutto mi colpisce un fatto. Se è vero, come ci dicono da anni, che questa Costituzione è perfetta e non va toccata, perché sì, abbiamo tolto l'immunità parlamentare?
Vabbè, sono successe delle cose all'inizio degli anni 90. Noi abbiamo adesso la pubblicità. Lei si può trattenere altri 5 minuti oppure deve correre in riunione, eccetera?
Come si fa a dirvi di no?
Va bene, 800 24 00 24, pubblicità, poi abbiamo i titoli dei telegiornali e vabbè, siamo qui con la Zanzara,
sì,
da Strasburgo.
Strasburgo, una meraviglia!
Lasceremo contenziosi, internazionali. Prima dei titoli dei telegiornali, dunque, ancora qualche domanda sugli ideali di vita, i suoi ideali di vita, che sono molto diversi.
Suoi di
una volta,
Mauro o di Berlusconi?
Di Mauro,
ah, okay.
Mario. Beh, Mauro, sono capogruppo della delegazione italiana al Partito Popolare Europeo. In che senso sono diversi questi ideali di vita da quelli di Berlusconi?
Ma guarda, intanto vediamo che cosa abbiamo in comune, perché altrimenti non si capisce che ci stiamo a fare nello stesso partito.
Vabbè, quello è evidente, quello avete molte
sa,
cose in comune.
E quello che abbiamo in comune non è poco, perché avere un'immagine di democrazia, di libertà, di persona, di esperienza significativa per il nostro popolo, quindi storia, identità, tradizione, non è poco. Se poi ci riferiamo alla... passione e al modo di manifestare la passione per l'altro sesso, anche questo ci accomuna, perché evidentemente...
Beh, anche a lei piacciono le donne, d'accordo.
No, non è solamente quello. Il problema è quanto si è disposti a dare di sé perché l'altro si affermi come persona. E quindi perché una donna che ami si senta così, amata fino in fondo. Io credo che io e Berlusconi dobbiamo rispondere agli stessi interrogativi e ognuno risponde a modo suo.
Scusa un attimo, ma lei la Minetti, per esempio, l'avrebbe candidata come figura alla Regione Lombardia? nel listino bloccato?
Non credo che il problema di valutare le capacità di una candidatura debbano essere riscontrate attraverso una sorta di colloquio ad echo o obiettivo lavoro. Penso che ci voglia il consenso e io infatti sono critico non tanto e non solo nei confronti del modo con cui è stata eletta la signora Minetti, ma nei confronti di tutti coloro che sono stati nominati piuttosto che eletti.
In generale, questo qua. Però ci possono essere dei nominati bravi e dei nominati che non hanno fatto nessun percorso politico. E
sì,
dei nominati...
ma se sono nominati, perché allora è meglio che uno faccia il presidente della Camera e l'altro no?
Beh, sì, no, però... qualche differenza c'è però, no?
Ma sì, insomma,
beh, certo, se cerchiamo un riscontro nell'attitudine e nella qualità, dovrebbe essere una persona oggettiva e che si dispone a un giusto governo delle istanze pluralistiche del Parlamento, cioè una persona equilibrata e che non si mescola con le partigianerie politiche. L'abbiamo scelto così, no?
Ma l'ideale di vita suo è molto diverso da quello di Berlusconi, semplicemente nella condotta della sua vita, diciamo, dei suoi rapporti con le donne.
Ma guardi, l'ideale non è diverso perché non tendiamo alla stessa cosa.
Lei è fedele, uno fedele.
Secondo me, nel desiderio che ci portiamo nel cuore, e io credo che Berlusconi in questo non sia diverso, né da me né da un altro uomo a questo mondo, vogliamo che una cosa bella sia per sempre. Questo lo vogliamo.
Sì, ho capito, ma
le cose della vita vanno diversamente per ognuno, perché poi in ogni circostanza concreta uno arriva fin dove arriva.
Ho capito, ma tutto la sobrietà qua che deve avere un Presidente del Consiglio.
Questo è un altro fatto, ecco, qui non stiamo parlando di valori, ma di una condizione.
Sì.
Diciamo,
doveva essere più sobrio, questa
di
è la domanda.
Esercizio delle proprie funzioni.
Esatto.
E io credo che in questo tanto la nostra Costituzione, tanto il richiamo che è venuto da autorevoli esponenti anche della Chiesa Cattolica, sia più che chiaro. Vale la pena di essere sobri perché si offre la sensazione al popolo che chi si cura di te lo fa affermando questo come ultima ragione del proprio impegno e non anteponendo null'altro.
D'accordo, ma questo gliel'ha detto, quando
io lo dice... stesso, questo forse lo fa capire bene, è come chiedere a un giudice non solo di essere imparziale, ma anche di apparirlo.
Solo su un altro piano, naturalmente, perché si parla...
Io credo che sono due piani che cominciano ad essere vicini, perché se al politico chiediamo sobrietà e al giudice chiediamo di apparire imparziale, vuol dire che chiediamo di non farsi prendere dall'agone dell'affermazione delle proprie ragioni per affermare che le istituzioni sono garanti e non padrone della vita dei cittadini.
Dunque, tornando alla questione della sobrietà di Berlusconi, poi chiudiamo e la lascio, quando lei incontra Berlusconi, le parla di questa cosa qua, cioè Silvio, cerca di essere un po' più sobrio, gliel'ha mai detto?
Io posso fare
memoria. Come lo chiama lei? Lo chiama Silvio, presidente, per carità.
Io posso fare memoria di una discussione che è avvenuta con i colleghi parlamentari europei e con il presidente Berlusconi poco prima dell'aggressione di cui Berlusconi è rimasto vittima.
Quella di Tartaglia,
da parte di Massimo Tartaglia. In quella discussione si erano manifestati già tutti gli elementi di quella che sarebbe stata la crisi che poi avrebbe vissuto il PDL.
Sì.
Quel pranzo che abbiamo fatto a Bruxelles è stato ripetuto a distanza di pochissimi giorni da un pranzo con il presidente Fini e io mi sono fatto un'idea molto chiara discutendo proprio a questo livello, e cioè che se il problema del centro-sinistra in Italia degli ultimi 15 anni è stato l'alto tasso ideologico, quello del centro-destra è l'alto tasso dei personalismi.
Beh, insomma, però personalismi, lei intende la situazione all'interno dei partiti. Io le ho chiesto se ha mai parlato della questione della sobrietà del comportamento del Presidente del Consiglio con Berlusconi.
No.
Mai.
Della sobrietà mai.
Della sobrietà, del suo comportamento, alle feste, da quando è scoppiato lo scandalo. Non ci ha mai parlato di questo con Berlusconi,
più volte
invitandolo a essere più sobrio nei comportamenti. No,
questo mai.
Questo mai.
Non ho mai avuto questa opportunità.
Va bene, lo lasciamo, grazie.
Grazie.
Grazie, buonasera, 800 24 00 24, titoli della 7.
Prima udienza il 6 aprile, Berlusconi imputato nel processo immediato sul caso Ruby, accusato di concussione e prostituzione minorile. Per il GIP di Censo ci sono prove evidenti dei due reati. Ruby e anche il Ministero dell'Interno parti lese. Il PDL fa quadrato, Berlusconi apprende la notizia del processo in Sicilia, torna a Roma, convoca un vertice, ce l'aspettavamo, dicono i suoi legali, duro il ministro Alfano, è un attacco al Parlamento, cauta la Lega, PD e Italia dei Valori chiedono dimissioni e subito al voto. In 38 giorni Berlusconi comparirà per ben 4 volte davanti a un diverso giudice. Il 29 febbraio processo media, il 28 febbraio processo media, il 5 marzo media trade, l'11 marzo Mills e poi appunto Ruby. L'avvocato Ghedini subito al lavoro sui voluminosi faldoni del Ruby Gate. E ora quali conseguenze politiche avrà il processo Ruby sul futuro di Berlusconi? Le opinioni contrapposte di Filippo Facci di Libero e Marco Travaglio del Fatto Quotidiano. Niente sesso ad Arcore, in perfetto inglese Nicole Minetti risponde alle domande della CNN. Erano feste innocenti, mai procurato ragazze al Premier. Poi, finita l'intervista agli americani, dribbla le domande dei giornalisti italiani. Dopo l'assemblea costituente scontro continuo tra i dirigenti di Futura Libertà, si dimette il capogruppo al Senato Viespoli, una colomba, ma i senatori lo rieleggono subito purché si ancori a una politica di centrodestra. Fini, noi vogliamo rifondarlo quel centrodestra. Dopo gli sbarchi a Lampedusa e Maroni in Sicilia visita un campo per accogliere i migrati. È ora che intervenga l'Europa, torna a chiedere il ministro dell'Interno. Il presidente Barroso assicura interventi, ne parleremo la prossima settimana.
Di nuovo in diretta da Strasburgo, 800 24 00 24. Oggettivamente un ascoltatore mi scrive: criticate Vendola, ma Mauro parla ogni tanto in modo incomprensibile. Laura, ed è vero che si è lasciato ogni tanto prendere da discorsi, no, e da spiegazioni. Non...
Sì, è vero, era un po' alti, con un linguaggio un po' aulico, e anche
più comprensibile di Vendola, soggettivamente.
Sì, però anche lui parla molto per immagini, Mario Mauro.
Pugliese anche lui, come Vendola.
Pugliese entrambi.
Nessuno è perfetto.
Vabbè, ecco, adesso sempre.
Che c'entra, perché i pugliesi che c'hanno?
No,
pugliesi?
Per dire,
massimo rispetto.
Oltre che con gli abruzzesi, pure con i pugliesi.
E poi Torino è la più grande città pugliese d'Italia.
Nessuno è perfetto, ha detto. Per chi ha detto nessuno è perfetto?
Era una battuta, tanto più che è ben nota la stima che ho nei confronti del presidente Mauro, quindi
Mauro,
è un filosofo della politica.
Per Vendola invece mi sa che
un po' meno. Però anche per oggi sull'immigrazione, sulla Tunisia ha detto delle cose corrette, quindi io sono stato un pochino leggermente più duretto.
Sì, questo lo possiamo immaginare, diciamo.
Però
vabbè, ne parleremo tra poco. Intanto sì, c'è un ascoltatore in onda, 800, anzi diversi ascoltatori in onda, e direi di andare a Firenze da Pietro, come avete sentito, è il nostro ospite per quest'ultima parte della trasmissione, Mario Borghezio della Lega Nord, europarlamentare con cui parleremo di diversi argomenti.
E presidente del governo provvisorio della Padania.
No, questa storia non possiamo
lo ripetiamo per l'ennesima volta.
No, io non ne posso più.
È lei che ha passato,
io ci tenga, però.
No,
è lei che ha passato l'informazione, che chiaramente non ha nessun fondamento, agli scriba del Parlamento Europeo, i quali poi l'hanno messa nero su bianco nella
navicella.
Io so solo che c'è il Gran Ducato di
Toscana.
Di Toscana,
ma
di
io non, nel caso non rifiuterei la carica, perché
ho capito, però
vabbè, comunque Pietro da Firenze, buonasera. Beh, dica.
Buonasera dottor Cruciani. Come va? Volevo salutarla, volevo salutare Parenzio, vabbè. Mario Mauro da Pietrantina.
Parenzo,
come il santo.
Sì, bravissimo.
Vuole salutare proprio... anche il signor Borghezio? Vuole salutare anche il signor Borghezio?
Con piacere, io torno da Bruxelles, sono tornato a luglio, sono stato stagiaire in commissione, ci siamo divertiti durante i mondiali, c'erano tutti.
Interessa a tutto il mondo italiano.
È un'esperienza molto utile, importante.
Molto utile, certo.
Sì, utilissimo.
Pietro, ci dica però, ci racconti qualcosa, ci dica.
Guardi, volevo precisare prima di tutto che sono il nipote di Gheddafi. Questa è una cosa che va che comunque è un onore, penso, per voi avermi in trasmissione.
Lei è il nipote di Gheddafi. Sì. Diciamo, se vuole essere una una cosa scherzosa, diciamo che partiamo male, però possiamo anche proseguire, non è problema.
No, ma mica c'è qualcosa di male, voglio dire. No, io sono molto contento.
No, per carità.
No, però abbastanza
però Pietro, al di là del fatto che lei è stata a Bruxelles, che è nipote di Gheddafi, sì, che conosce l'Alfano, che ha conosciuto che è stata mondiale di calcio qui, ci vogliamo
Mario
andare
Mauro
a noccio
andiamo al dunque, andiamo al dunque.
Mario, andiamo a parlare di cose concrete.
Sono contento e emozionato di essere con lei, ma anche molto arrabbiato con lei. Io trovo che la trasmissione sia molto equilibrata. Abbiamo lei come sostenitore della destra, Parenzio come la sostenitore della sinistra. Quindi voglio dire,
già qui io sostenitore della sinistra un po' mi cazzo, però
no,
io ho delle idee, delle cose,
voglio dire come,
ma non è più semplice dire che abbiamo delle idee.
E io della Padania,
eccolo là,
c'è anche the king of Padania, c'è anche il grande Padania.
Beh, allora Pietro, ma insomma al di là di questo io non sono sostenitore di nulla, Parenzo non è sostenitore di nulla, signor Borghezio che oggi è con noi è chiaramente sostenitore della Padania, come è normale che sia.
Sì, d'altronde la rappresento qui anche nella mia veste di premier.
Premier della Padania, infatti lo dobbiamo introdurre così, premier della Padania.
Il sostituto del possibile re Bossi, da quello che sento ogni tanto in trasmissione, incoronato.
Sì, Pietro, però adesso lei sta, voglio dire, cosa voleva dire?
Allora, che cosa volevo dire? No, sono arrabbiato con lei, sa perché? Perché, ripeto, la trasmissione è equilibrata, ma lei poi difende a spada tratta il nostro Presidente del Consiglio. Quando ormai
io difendo a spada tratta.
Sì, guardi,
non c'è più nulla da difendere, non c'è più niente.
Bravissimo, non c'è più nulla. Non capisco come lei, con la sua ironia, sagacità, con questo suo essere pungente, riesca a sostenere delle posizioni e a mettere sempre a confutare il teleascoltatore o chi
ma
è.
A parte
lì,
che è il mio mestiere, questo qua, e lo faccio con
lo
tutti.
Fa,
ma scusi, non vorrei interrompere, ma scusi, è lì il bello. Sostenere le cause impossibili è lì il difficile.
Scusi Pietro, lei ha sentito cosa ha detto Ferrara?
Un altro genio nel sostenere le cause, diciamo, molto difficili.
Io voglio essere molto
moderato, il meglio di sé quando combatte.
Pietro, mando la pubblicità, lei non vuole arrivare al succo della questione, non ha nessuna domanda da fare, perché resti con noi, però pubblicità. Siamo qui da Strasburgo, 800 24 00 24, con Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, nonché premier del governo provvisorio della Padania, giusto?
Per adesso provvisorio.
Per adesso, in futuro
arriverà presto, diciamo,
arriverà presto il governo ufficiale, certo, secondo Borghezio.
Poi magari sarò sostituito, comunque per adesso tengo il punto.
Assolutamente. Sì. Senta, ma a proposito di punti e di chi deve staccare la spina, il silenzio di oggi sulla... della Lega dopo la decisione del GIP di Milano del rito immediato per Berlusconi mi pare un po' sospetto. Si sta riflettendo sul cosa fare, sul che fare?
Ma evidentemente questo è il momento in cui chi deve parlare è Berlusconi.
Anche Bossi potrebbe parlare, insomma.
Certo, ma io penso che
si dovrebbe dimettere,
cosa,
secondo lei?
Per prima cosa, ma io dico che a questo punto si deve, per poter formulare un giudizio, e penso che sia questo ciò che ha motivato la Lega a tacere per il momento, è quello di sapere come
vuole affrontare.
Berlusconi intende affrontare una situazione di questo genere.
Che situazione è pesante,
prevedibile.
Grave,
una situazione,
tutto sta precipitando,
una,
secondo
una situazione, diciamo, di fronte alla quale non si può più scherzare. Ecco, quindi di fronte alla quale...
E la Lega non vuole più scherzare, non può più scherzare.
Ma io in generale non si può più scherzare. Non voglio dire che fino adesso si sia scherzato, ma intendo dire che fino adesso ci sono stati sommovimenti, ci sono state manovre, contromanovre. E questa è una svolta.
Lei dice ora basta, game over,
questa è una svolta,
finito.
Questa è una svolta. Diciamo che l'attacco del potere giudiziario milanese è stato sferrato nella maniera più estrema e più decisiva,
sì,
e più decisa, e questa può essere una svolta decisiva. Io penso di sì. Ritengo che ad horas ne vedremo le conseguenze, ne vedremo.
Lei che consiglio darebbe a Bossi? Cioè quello di consigliare a Berlusconi
penso,
a sua volta,
penso,
che basta, dimettiti e andiamo alle urne?
Io penso che in questo momento Berlusconi abbia bisogno più che mai dei consigli di Bossi. Credo che Bossi gliene abbia dati di quelli buoni fin dall'estate.
Perché se fosse per lei si andrebbe a votare.
Ma per
subito.
Me si doveva andare a votare quando l'ha detto Bossi, fin da subito, da fine dell'estate, quando Bossi ha cominciato a indicare con chiarezza, Bossi e la Lega.
E... Ma non è che stando un po' lì troppo a Roma, alla fine si sono un po' romanizzati anche questi dirigenti della Lega?
No.
Un po' romanizzati.
No, forse solo gastronomicamente qualcuno, ma politicamente ci pensa Bossi e poi sì. Il nostro movimento, che resta un movimento rivoluzionario. Quindi escludo.
Rivoluzionario addirittura?
Certo.
Io non vedo nessuna rivoluzione, qui vedo un governo che viene tenuto in vita dai voti della Lega.
Vedo anche Poltrone a Roma,
enti locali e cose. Ho detto un movimento che resta rivoluzionario come idee, con voglia di cambiare, eccetera.
Elezioni comunque, subito, perché io voglio sapere, elezioni subito, se posso parlare, sì.
Per me certamente.
Con dimissioni di Berlusconi?
Per me certamente.
Cioè Berlusconi, per questa storia di sesso, di donne, ma per no, cui è stato chiesto il rito immediato, si deve rimettere oppure no?
Non è il merito.
Cioè l'immagine dell'Italia per questo è sputtanata in giro o no?
Ma guardi, se lei chiede al, diciamo modesta parte, al presidente secessionista, l'immagine dell'Italia, sa che dovrei questa sera.
Come direbbe?
Questa sera non
voglio
mantenere un bon ton.
No,
l'immagine dell'Italia non ha mai contato un cazzo qui in Europa. Quindi si figuri cosa abbiamo da perdere. Quindi in quel senso io sono sempre stato più che esplicito.
Sì.
E io credo che al contrario questo governo su molte questioni, pensiamo alla lotta alla mafia eccetera, abbia fatto fare un'ottima figura al nostro paese, forse immeritata, perché bisogna anche vedere se il paese merita. Maroni merita la Lega, secondo me no,
assolutamente no. 20:20 con qualche minuto di ritardo il traffico, poi torniamo subito. 800 24 00 24. Vorrei capire cosa farebbe Borghezio con quei barconi di immigrati che si avvicinano all'Italia.
No, non chiedere questo.
No, io lo voglio chiedere.
Come mettere del miele a un orso?
Prima c'è il traffico che non è quello, che non è quello dell'oceano, del mar Mediterraneo.
Ecco.
Eccoci qui di nuovo in diretta con la Zanzara, prima della fatidica risposta di Borghezio sugli immigrati e sui barconi.
Chissà che risposta sarà.
Sara da Milano, magari sarà una risposta moderata, sobria, eccetera, mica è detto. Sara da Milano, buonasera.
Buonasera. Io sono non arrabbiata, sono fuori, veramente fuori di testa stasera.
Cosa è successo?
No, la signora Alfano deve chiedere un altro tipo di cittadinanza, perché quello italiano glielo leviamo subito. Ma subito! Questa signora è fuori di testa. Incita alla piazza, ma cosa vogliamo fare? Tiananmen? Se ci vuole qualche giovane, dove glielo andiamo a dire alla signora Alfano?
Ma che dice?
Si è dimenticato del 68 la signora Alfano?
Finora le persone sono andate in piazza e voglio dire, ci sono stati comportamenti ultra civili, quindi non diciamo stupidaggini.
No,
su.
Quando la signora Alfano prima ha detto, primo, che si augura la morte di una persona, è già
La morte, il carcere, ha detto anche la morte,
non sono così rimbambita. Primo, incita a fare la rivoluzione di piazza tutte le settimane a fare Questa sinistra, invece di pensare a quelli della quarta settimana, ci riempiono la bocca della quarta settimana, invece di pensare veramente a trovare un punto di collegamento per fare veramente, ma veramente le riforme, sta lì solo a parlare fuori Berlusconi, fuori, ma di noi non gliene frega nessuno, né a sinistra, né al centro, né a destra.
Va bene,
questa
Sara,
è l'unica
però
verità.
Va bene. D'accordo.
L'unica verità.
Grazie.
Verità.
Francesco da Roma, buonasera, dica.
Salve, buonasera.
Francesco.
Pronto?
Dica pure.
Dicevo.
La sento.
Facevo questa riflessione. Berlusconi dovrebbe arrivare alle dimissioni non perché colpevole o non colpevole, ma per un semplice fatto: se questa congiura, così come considerata da tutti, fosse realmente talmente tanto ben ordita da far sì che si arrivasse ad una condanna con Berlusconi in carica o ancora, diciamo così, in attività politica, il centrodestra automaticamente scomparirebbe, perché sarebbe totalmente frammentato, sarebbe un fuggi-fuggi totale sia da parte della Lega,
Francesco,
che da parte degli altri. Allora forse l'unica cosa di buono che potrebbe fare è quella di dare le dimissioni, per salvaguardare il proprio partito, non per salvaguardare qualcun altro, solo per salvaguardare il proprio partito. È l'unica via.
Lei dice, se Berlusconi si dimettesse prima di un
prima di una condanna, sicuramente di un big bang
giudiziario, sì. Sarebbe meglio, perché in questo modo potrebbe preservare forse il PDL e anche una coalizione. Va bene,
altrimenti fa il più grande regalo che continua a fare da tempo agli avversari, cioè quello.
Ho capito.
Grazie, arrivederla.
Ho capito benissimo, grazie a lei. Allora, Borghezio, con questi barconi che facciamo?
Beh, io dico che...
Con tutto rispetto.
Posto che mi pare siano circa 5.000 quelli arrivati fino adesso, speriamo...
Ma dicono che ne potrebbero arrivare...
Fino a 80.000.
Vabbè, 80.000.
Supponiamo che si fermi, io non voglio che arrivino gli 80.000, il che è tutt'altro che da escludere. Comunque,
appunto,
se anche fossero soltanto questi 5.000,
sì,
il governo italiano dovrebbe... presieduto da me, farebbe una cosa molto semplice.
Cosa?
Una divisione, ecco. 5.000 diviso 27,
cioè?
E spedirebbe a ognuno dei 27 paesi membri la sua quota, il suo piccolo carico di rifugiati o di immigrati.
Ma quelli arrivano in Italia però.
Questi arrivano in Italia, ma è la frontiera meridionale dell'Europa. Noi ci siamo rotti i coglioni.
Come
di essere la pattumiera dell'Europa.
Perché pattumiera? Sono persone che scappano da zone di guerra.
No, pattumiera nel
no,
senso,
non tutti, no, che,
nel senso,
lui è convinto che scappano solo da zone di guerra.
Parlo di quelli che sono arrivati,
che cosa sono, rifugiati, immigrati, come li definisce
lei? Parlo di quelli
qua?
Di quelli che sono arrivati negli anni. No, in questo senso.
No, però lei come definisce quelli che stanno arrivando adesso?
Quelli che stanno arrivando c'è di tutto, c'è anche della pattumiera, perché ci sono i delinquenti che si sono fuggiti dalle carceri, e ci sono probabilmente anche dei terroristi, così ha ipotizzato Maroni.
Ma quindi al di là di questa anche... divisione, lei non
e
farebbe...
E poi ci sono dei poveracci che in parte scappano, ma soprattutto che hanno colto una grande occasione della fine, diciamo, dell'interruzione di qualunque controllo di autorità
in Tunisia
per prendere l'andi, come si dice dalle mie parti.
Per prendere
è un'espressione piemontese, pielandi, scappare, prendere l'abbrivio e venire qui da noi. Ecco, andassero anche un po' da un'altra parte. Comunque, vengono da noi.
Lei
vengono,
ma non li fermerebbe prima, lei?
E noi dobbiamo dire,
modo,
cara Unione Europea, con tutto il rispetto, noi ci prendiamo solo un 27°. No, gli sputi ce li prendiamo tutti dall'Unione Europea, perché ogni occasione anche questa.
Come gli sputi?
Ma sì, gli sputi nel senso che dicono non ci avete avvisato, non ci avete chiesto niente.
Vabbè,
ma
lì, scusi, c'è una discussione.
Ma si figuri se l'Italia non chiede. Noi modestamente, se c'è un difetto che non abbiamo, è quello della capacità di chiedere. Noi
siamo sempre.
Noi abbiamo sempre chiesto. E devo dire, anche dall'aula del Parlamento Europeo mi sono andato a fare anch'io. Vogliamo fronte, vogliamo Europol.
Soldi.
Noi, sostegno.
Quando c'è da chiedere soldi
noi non ci tiriamo mai indietro, non ce ne danno mai, ma comunque ci tiriamo mai indietro. Vedasi tutti i finanziamenti che sono finiti al meridione nella grande pattumiera dei fondi regionali.
Basta questa immagine della pattumiera.
Esatto, diciamo nel mare Magnum. Del tutto incontrollati. Oggi è l'occasione buona per cambiare regime nei nostri rapporti con l'Unione Europea, ma devo dire che il tono usato da Maroni nei giorni scorsi mi è piaciuto molto.
Però, scusi, Borghezio,
mi è piaciuto molto. Però, finalmente uno scatto di dignità nazionale. Avrebbe forse dovuto farlo anche qualche altra autorità, perché qui non c'è più nemmeno il rispetto delle nostre.
Cioè, scusi un attimo, Borghezio, però
questi arrivano, nessuno dice niente, come se fossero arrivati nel regno di Bengodi. No, questa Unione Europea considera l'Italia una pattumiera, mi sa.
Come mai.
Questo è il motivo,
Borghezio,
per cui io parlo di pattumiera, perché l'Unione Europea, che se ne fotte di noi, ci considera una pattumiera.
Scusi un attimo, Borghezio, adesso riprendiamo dopo la pubblicità. Sì. Però la cosa che le voglio chiedere, non sarebbe il caso, secondo lei, di fermarli un po' prima con qualche mezzo?
Certamente.
Con che?
Oggi chiaramente ci vorrebbe uno schieramento navale. Europeo che impedisse ai trafficanti di
portare... Ma anche solo italiano?
No, in mezzo al Mediterraneo.
Cioè lei sparerebbe a queste carrette?
No, non è necessario sparare.
Ma è necessario?
Ma
come è necessario?
Ma scusi, vogliamo domandarci perché non sbarcano da Zapatero e perché non sbarcano dalla Grecia? Perché si sono provvisti di sistemi di adeguati, tra l'altro pagati dall'Europa, di individuazione. Sistemi elettronici molto moderni, la Spagna gode
e ogni
di un
tanto
sistema,
qualche controllano
molto efficacemente. Noi abbiamo questo timore riverenziale nei confronti dell'opinione buonista internazionale, quando potremo dire fondatamente ai signori della Tunisia, no, ma ai signori, chiedo scusa, ai signori della sinistra europea, ma scusate, questo Ben Ali, chi è che l'ha accolto a braccia aperte fraternamente nell'internazionale socialista come se fosse un gigante della democrazia?
Amico anche del governo,
mica noi.
È amico anche del governo di Berlusconi.
Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Borsa,
potenti.
Borsa. Eccoci qui, 20:36, di nuovo in diretta. Bene. E sempre qui da Strasburgo, 800 24 00 24, il numero per chiamarci. È un po' invidioso del fatto che il presidente, mi sto rivolgendo a Mario Borghezio, che il presidente della provincia di Bolzano, Durnwalder, negli ultimi giorni sia andato, abbia preso delle posizioni che adesso voi come dirigenti della Lega, lei sì naturalmente perché è qui esiliato al Parlamento Europeo, però i dirigenti nazionali della Lega non si possono permettere di prendere sull'Unità d'Italia. Ha sentito quello che ha detto Durnwalder, no? Lo abbracci forte Durnwalder.
Ma più che altro, più che altro mi viene in mente dove potrei andare il 17 marzo.
Dove potrebbe andare?
Diciamo a Bolzano,
ecco,
a celebrare Borghezio, insieme a lui.
Andrò a Bolzano
a celebrare insieme a lui.
Non c'è niente da celebrare, no?
Purtroppo lui non celebra. Io vorrei celebrare, vado da Durnwalder e dico: se c'è da celebrare sono qui disponibile.
Ma lui non vuole celebrare,
non vuole celebrare niente, allora, lui.
Però potrebbe sempre darci la possibilità che con garbo, pazienza e anche
rispetto,
tutto. Tipici del Presidente della Repubblica, lui magari usi la moral suasion e riesca a convincerlo.
Napolitano.
Il Presidente Napolitano magari
io gli direi, Durnwalder a fare
magari dargli un colpo di telefono, invitarlo, sentirlo più a fondo, magari lo convince, chi lo
la
sa.
Vedo dura, diciamo.
Chi
la
lo
vedo
sa,
dura
chi lo sa.
Mi sembra un po' difficile.
Chi lo sa, chi lo sa, sa.
Anche noi l'abbiamo chiamato qui alla Zanzara, mi sembrava molto tosto, deciso, quasi un leghista, direi, no? Quasi un leghista, si rende conto? Voi non potete dirle queste cose in questo momento.
Lui ha la fortuna di avere dietro di sé un grande popolo, perché i sudtirolesi sono un grande popolo e al momento opportuno si sono fatti sentire.
Ma sarà 20.000 persone.
Si sono fatti sentire.
In che modo? Al momento opportuno
si sono fatti sentire,
cioè,
perché
con le pistole, lei dice anche.
Ma si sono fatti sentire.
Ma come si fatti sentire? Come?
Si sono fatti sentire.
Come?
Si sono fatti sentire. Ma secondo me, da Roma li hanno sentiti e hanno calato le braghe.
Ah, lei mi sta dicendo che qualche volta le maniere forti servono.
Ma la storia insegna quello. La storia insegna. Forse noi non l'abbiamo ancora fatto. E
purtroppo, lei dice.
Non l'abbiamo ancora.
Ma lei le armi ce l'ha?
No, io
vecchi fucili, diciamo, pronti, diciamo, allo corrente.
Porto d'armi, ce l'ha allora.
Ero bravino con la fionda.
Con la fionda.
Da ragazzo ero bravino con la fionda e anche piuttosto diciamo abile, eccetera. E per il resto poi ho fatto un servizio militare, sono uno dei pochi politici.
Però
che
lei la vede militare,
quindi
armata,
so sparare, però
sparare.
Però qui non c'è da sparare contro nessuno, perché noi non odiamo i nostri vicini di casa italiani.
Ci mancherebbe,
quindi, no, per carità.
Ci mancherebbe,
sono, anzi, li consideriamo, come ho detto e ripeto, degli ottimi vicini di casa. Ma ho notato con piacere che anche il presidente Durnwalder non
dice viva l'Italia, per esempio.
Sì, ovviamente.
Si è rifiutato di dire viva l'Italia.
Ci mancherebbe altro.
Presidente della provincia di Bolzano si trova in Italia.
Non usa delle espressioni antipatiche verso
possiamo rimettere a posto un attimo le concezioni. Bolzano fino a 70 secondi fa si trova in un posto che si chiama Italia.
Sì,
no?
Ma non ha scelto di esserci. L'anno, nel 19 li hanno obbligati a
nel 19,
però. Nel 19
però, cioè ieri
sono passati un po' di anni.
Ieri
ci sono dei dati di fatto.
La storia è storia.
Vogliamo dire che il Sud Tirolo esiste e la Padania non esiste? Però lo vogliamo dire questa cosa?
Anche questo è importante. Bravo,
il Sud Tirolo esiste ed è riconosciuto da tutti. La Padania non ancora,
non esiste,
non ancora,
ed è molto difficile che venga riconosciuta.
È stata inventata nel 96 la Padania.
La Padania esiste da millenni.
Sì, però la dicitura la Padania.
No, esiste. Magari si può discutere se è Padania o Padania, però la grafica è un termine del latino basso medievale. Non ci sono problemi a riguardo.
Esiste il nord, il settentrione.
Ma è l'Italia che non esiste senza, in quanto, cioè in realtà la vera Italia è la Padania.
Tutto
il regno d'Italia.
E poi
tra l'altro c'è questo falso storico. Si continua a dire 150 anni di unità. 150 anni del regno del Regno d'Italia, i 150, il 17 dicembre, il 17 marzo, marzo sì. 1861.
C'era il Regno d'Italia che adesso non c'è più.
No, fu fatto il Regno d'Italia, nacque il Regno d'Italia, non è nata l'Unità d'Italia, però poi l'Unità d'Italia, vabbè, ma, scusate, il
Veneto, lei sa, le date sono sempre dei pretesti, se la possono
scegliere.
No, no,
ma è un falso
no?
storico, lo ha scritto molto bene anche il professor Mola sul giornale, è un falso storico. Senta, quella è la data della nascita del Regno d'Italia.
Ma andiamo più sull'attualità.
Quindi se vogliamo mettere le bandiere, il presidente napoletano si deve rassegnare, si devono mettere
dove deve mettere sta bandiera
con lo scudo sabaudo, perché se vogliamo essere coerenti sono 150 anni dal Regno d'Italia,
ci manca solo lo scudo,
e lui non sono mica, non siamo mica noi.
Senta Borghezio, però io sto notando,
l'importante è stare a casa, lavorare, chi vuole stare a casa, basta retorica, lavorare,
niente feste,
lavorare feste, con no. tutto il rispetto per chi ci dice che bisogna esaltarsi, questa strafottersene,
come scusi,
con tutto il rispetto per chi ci dice che dobbiamo celebrare, strafottersene.
Vabbè, cioè strafottersene questo. Delle feste, della celebrazione, cioè, perché ce ne bisogna strafottersene,
esatto. Io ho fatto una
sempre detto con come sempre moderato,
c'è una sola festa nazionale e basta, perché non è
il 25 aprile, no?
Di diventare
il 25 aprile,
quando è
festa politica, eccetera. Se vogliamo fare
la festa nazionale, qual
no,
è?
Le feste nazionali, il 2 giugno è stato, cioè, la festa storica, oggi è il 25 aprile che viene festeggiato senza, non si lavora. Se vogliamo fare diventare festa nazionale il 17 marzo, sì, aboliamo il 25 aprile.
Festeggiamo la Pasqua, però togliamo Natale.
Ma scusi, quale paese che ha due feste nazionali? Cioè o l'uno o l'altro, delle due l'una.
Una è la resistenza, diciamo la liberazione, della liberazione. Una
viene celebrata, ma viene celebrata come festa nazionale. Anche se vogliamo. Noi siamo molto critici verso il 17 marzo, perché diciamo che si dovrebbe, avrebbe senso festeggiare il 17 marzo se si riconoscessero anche il sacrificio e il merito di quelli che hanno combattuto l'altra parte. E il 25 aprile invece continua a essere una festa di parte, nonostante il bon ton del Presidente della Repubblica.
Ho notato che il Partito Democratico vi fa un po' la corte con queste interviste di Bersani.
Sono delle puttane.
Sono delle?
Sono, diciamo così,
delle prostitute politiche.
No, diciamo che hanno delle
caratteristiche. Ha detto puttane praticamente.
Ma io
Zanzara si
quando ho letto, quando ho letto l'articolo pubblicato dalla Stampa di esaltazione del tricolore a firma del candidato sindaco di Torino, onorevole Fassino, di esaltazione del tricolore, quel pensiero lì ce l'ho avuto, non è che si possa dire.
Quale pensiero?
Sono delle puntini, perché scusi, quando mai sono stati tricoloruti questi qua?
Io
me lo ricordo molto bene. Perché, insomma,
nazionalismo, eccetera.
Ma scusi, io ragazzino, a 13 anni, mi iscrissi alla Giovane Italia, no? Duro poco, mi iscrissi alla Giovane Italia. A quell'epoca nelle scuole venivamo sputacchiati perché avevamo il tricolore, eccetera, e venivamo considerati fascisti.
Dalla sinistra, certo.
Dalla FGC, da Nuova Resistenza, eccetera. Sì. Quindi erano contro il tricolore, che veniva considerato fascista. E oggi le parti si sono completamente...
Ma insomma, Bersani gli fa la corte, intervista alla Padania, dice addirittura: io so che non siete razzisti, ma scusi, fino a 2 secondi fa la Lega veniva accusata dal Partito Democratico.
Noi
di
periodicamente c'è un revisionismo storico verso la Lega, periodicamente, no? Adesso siamo nella fase in cui, come quella del D'Alema sul...
Ma l'alleanza col Partito Democratico per il federalismo, la farete
A dire la verità, quando D'Alema dice questi sono la costa della sinistra, se si riferisce a noi secessionisti, non sbaglia, perché l'origine storica del secessionismo è resistenziale. I primi secessionisti...
Che vuole fare? Perché c'è questa intervista sulla Padania? L'ha autorizzata Bossi questa intervista?
Questa intervista sulla Padania...
Per forza, no?
Sicuramente è un fatto...
È un segnale per chi? Per Berlusconi? Stai attento che possiamo fare l'accordo.
È un fatto politico e vuol dire, sicuramente il direttore, che un'opinione autorevole del capo dell'opposizione di forte apertura sul federalismo non può essere ignorata. E quindi, secondo me, diciamo così, dopo attenta lettura va archiviata. Però, tuttavia, è un fatto sicuramente anche
che non
siete
razzisti, vi hanno ricoperto di contumelie. Fino a...
No, perché non è credibile questo, questo
cioè, rigurgito. L'apertura di Bersani di non, non è credibile.
Non è credibile la passione federalista di chi è alla guida di un partito, francamente, iperstatalista.
Sarebbe come abbiamo il traffico, però ho visto una foto...
Non è il solo, non è il solo.
Ho visto una foto di Borghezio, oggi sul Corriere
molto
della Sera.
Molto giovane.
Molto giovane, proprio... il giorno in cui D'Alema pronunciò quelle parole, il 31 ottobre del 95,
e mi ricordo
al congresso
benissimo.
Della Lega,
e quando venne...
lei non l'ha vista questa foto?
No,
però.
Io mi ricordo molto bene di quel congresso.
Borghezio anche
perché
più magro,
io ero
più magro accanto a Bossi e a D'Alema.
E io fui l'unico che non strisse la mano a D'Alema, l'unico di tutta la nomenclatura.
Ah sì?
Sì, sì, perché
già non si fidava.
Mi faceva male la mano.
Come male? Ma che male? Ma
mi dire che le faceva schifo.
Fa male la mano, fa male la mano.
La Lega c'entra moltissimo con la sinistra, non è una bestemmia, disse D'Alema. Tra la Lega e la sinistra c'è forte contiguità sociale. Il maggior partito operaio del Nord è la Lega, è una nostra costola.
Un grande paraculo.
D'Alema.
Gran eccezionale. Paraculo. Eccezionale.
Eccoci di nuovo in diretta 800 24 00 24 con Mario Borghezio, qualche ascoltatore, poi volata finale con Borghezio. Siamo qui sempre a Strasburgo, da dove trasmetteremo anche domani dal cuore della politica europea, dove si discute anche di Berlusconi.
E finalmente stasera qualcosa di serio, il Festival di Sanremo.
E come, da quale lo vede? Pure da qua? Lei
no,
è un appassionato del Festival di Sanremo?
No, però è diciamo un evento stratipico.
Cioè nazional popolare, lei secessionista, eccetera. A lei piace la...
Ma sarebbe in Padania, scusi, beh, sarebbe in Padania.
Sì, ma sa che il cantante Davide Van de Sfros, che tanto piace alla Lega, canterà Viva l'Italia. Viva l'Italia, lo canti con me, l'Italia liberata.
Io sono stonato, quindi non lo canterei con me.
Ma come la giudica questa cosa? Ma di cattivo gusto. Si è fatto convincere.
Evidentemente lo hanno un po' condizionato, sa, per andare a Sanremo tutti devono accettare qualche piccolo sacrificio. E voglio dire, cantare una canzone, è una bella canzone, tra l'altro, a parte questo verso. Però è pur sempre il simbolo, diciamo, di una tradizione popolare, eccetera, molto radicata sul territorio, fortemente
identitaria. Ma Van de Sfros doveva andare oppure no?
Ma sai cosa vuol dire Van de Sfros? È il termine dialettale con cui si indicavano quelli, i nostri antenati,
i
straordinari. No, i contrabbandieri,
i cacciatori di Frodo,
vanno di Frodo. Allora? E quindi grande, popolare, la nostra anima, quelli che voglio dire...
Vabbè. Non vuole dire niente di cattivo su Van de Sfros.
No, non dico niente, ma io dico tutto di buono su Sanremo. È una bellissima manifestazione dello spirito popolare tipico.
A Borghezio piace
un concorso. A Borghezio piace tutto quello che riguarda la Padania, e quindi anche Sanremo.
Beh, non è proprio una tipica espressione della Padania.
Sì, invece lo è. Sanremo,
vabbè, proprio da sempre.
Sanremo è nata in Padania, si svolge in Padania.
Vabbè,
i fiori della Padania, della Padania, il sole della Padania.
Appropriati di cose non vostre. Che c'entra Sanremo con
la Padania? Nel mondo,
allora,
porta la Padania.
Una cosa: primo, non esiste la Padania, secondo, Sanremo,
dai,
Sanremo...
l'ha condotto Pippo Baudo, che è di Catania per anni.
Lo so,
ma che dice?
Questa è l'invasione della Rai romana che si pone a questi personaggi.
Senta, scusi, ma lei è reduce da un processo con Bauro? Cosa è successo?
No, il processo con Bauro sono i processi all'italiana. Io stamattina, per essere diligente, perché poi la magistratura bisogna anche rispettarla in certe situazioni.
A differenza di
sono parte lesa,
perché lei ha denunciato. Annunciato Vauro per una discussione che c'è stata in televisione. Giusto?
Sì, perché
cosa le aveva detto Vauro?
No, perché ha detto al termine di una trasmissione di un dibattito politico nel quale modestamente l'avevo martellato a dovere, pensando che non si sentisse, penso, ha usato un'espressione del genere, a questo a Borghezio gli hanno cambiato spacciatore. Se permettete, c'è motivo, non a caso è stato rinviato a giudizio. Stamattina mi presento e che cosa succede? Non c'è il giudice. Non c'è l'imputato, c'ero solo io.
Ma dov'era? A Roma.
C'eravamo solo due pirla, io e il mio avvocato.
A Roma?
A Roma, e tra l'altro perdendo tempo, eccetera, ho perso tutta la mattinata.
E lei cosa ha fatto? Perché... Ha chiesto, dov'è il giudice? Ha chiesto qualcosa?
No, e questo funziona. Pensate, nel 2011 non siamo in grado di avvisare tutte le parti interessate che il giudice non c'è, che è malato, può essere malato, indisposto, qualunque motivo. E poi io, per fortuna però mi sono presentato, per cui siamo riusciti a negoziare un rinvio breve a giugno, 28. Vale. Comunque 28 giugno, non,
28
non,
giugno,
non pensare di fuggire, perché qui il...
Faccia un appello a Bauro.
Il Vauretto non vuol pagare, chi sbaglia paga,
quanto
legge padana.
Quanto l'hai
chiesto,
Bauro? Legge padana, legge italiana.
Potessi chiedere 100 miliardi.
E quanto ha chiesto, Bauro?
Il minimo di legge. No, non lo so, non abbiamo ancora formulato.
E che farà con sti soldi?
Faccio un appello a Bauro, qui dal microfono del 24, presentati a giugno.
Ma sì, anche perché, guardi...
Bauretto, presentati a giugno.
Mica poi lei è sempre stato, diciamo, con le posizioni chiare. Io poi se
ci mettiamo d'accordo.
Ma sì, se mi dà questi 20, 25, 30 mila euro, li regalo. Beh. Per farle un piacere, li regalo a Casa Pound.
Come a Casa Pound?
Ma sì, un'associazione benemerita romana.
Ma benemerita, insomma.
Che sicuramente, visto che lui è romano.
Parafascista.
Ma no,
vicina a posizioni di destra.
Patriottica. Lo rivendicano.
Patriottica. Vabbè. Così Paolo sarà contento.
Senta, ma lei darebbe, una carezza ad una rom come ha fatto Napolitano?
Ma in questa occasione, Napolitano, verso cui, come è noto, io ho un grande rispetto, ha fatto la figura del buonista. E
ma la carezza la darebbe?
Non
no?
ha fatto beh, la carezza, va bene, specialmente dopo un episodio di questo genere. Ma l'intervento del Presidente della Repubblica, non parliamo poi della decisione del Sindaco di Roma del lutto cittadino, sono lo specchio di un paese buonista, un po' ipocrita. E che fa tante parole, tante sceneggiate e pochi fatti seri.
Ma
non a caso si chiama Italia.
I Rom non sono integrabili, naturalmente, no?
I Rom, tranne quelli radicati nel nostro territorio, come i Sintu piemontesi, che parlano ancora la lingua piemontese, e anche in altre zone radicati da secoli, eccetera, sono difficilmente integrabili.
E lei cosa farebbe?
Molto difficilmente integrabili. Io non li lascerei entrare.
Beh, sono già qui.
Ma illegittimamente, molti illegittimamente.
Cosa farebbe?
Molti sono italiani.
Glielo spiego subito perché sono illegittimamente. Quelli che sono andati via dalla Romania.
No, però lasciamo perdere legittimamente o no. Quelli che sono venuti qua, cosa farebbe lei?
Quelli che non hanno diritto, diciamo con tutto il rispetto dovuto, sempre. Un bel calcio nel culo.
Ma
dobbiamo chiudere, Allora, Gabriele da Palermo, Gianni da Ancona, Mario da Roma, Anna da Milano, li rinviamo a domani. Borghezio, grazie.
Padania sempre, Padania libera. E mi raccomando, se avete bisogno di qualcosa, qui il governo della Padania è sempre disponibile. Nei giorni di lavoro
anche
del
Parlamento
europeo.
Lei si propone con i politici di Roma, aiutare, affari,
certo,
cose.
Perché ci sono padani nel mondo. Che hanno bisogno, per esempio
lui è padano,
ma questa è Radio 24.
I padani che sono stati buttati fuori dal Nord Africa, no, da vari paesi nei decenni scorsi,
e
non sono mai stati risarciti.
Va a Cartagine, ai Fenici.
Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Quel Cruciani magnifico che fa la zanzara su Radio 24, uno che se ne strafote, dica.